delle relazioni fra i sessi. Si vorrà bene ammettere, in generale, che non mi allontano dalla verità dicendo che molte persone condannano la condotta dei giovanotti verso le donne, la quale è incompatibile con la morale rigorosa, e nel tempo stesso li assolvono mettendo in conto di pretesi bisogni fisici questa condotta immorale e dissoluta. Partendo da questo punto di vista, i genitori, ai pari dei legislatori, possono essere accusati di chiudere gli occhi sopra simili sregolatezze ed anche di incoraggiarle. Ebbene, essi hanno torto. Non si può ammettere che il benessere degli uni esiga il male degli altri. Noi dobbiamo respingere una dottrina così immorale nella sua essenza, senza preoccuparci delle basi più o meno solide sulle quali la società l'ha edificata e della protezione che le accorda. Bisogna assolutamente riconoscere che gli uomini devono essere a giusto titolo considerati come responsabili dei loro atti e che questa responsabilità non deve più incombere sulla donna. La donna, così sovente vittima dell'egoismo dell'uomo, non deve più a lungo sopportare da sola il peso di un fallo commesso con un complice. Perciò il dovere dei celibatari che non vogliono condurre una vita infame è di tenere, di fronte a tutte le donne che essi incontrano nella società, la medesima riserva che essi osservano riguardo alla loro madre e alla loro sorella. L'origine del male è doppia. Esso proviene prima dall'istinto naturale e poi dal fatto che si accorda a questo istinto un posto molto più importante di quel che meriti. In tale stato di cose non si può rimediare al male che introducendo un cambiamento nel modo di vedere attualmente in voga su ciò che si chiama l'amore, l'innamorarsi, e soprattutto in ciò che questo termine implica. È necessario dare agli uomini e alle donne una educazione nella quale l'influenza e i buoni esempi della famiglia siano preponderanti e creare nell'opinione pubblica una corrente di idee sane per far praticare quell'esistenza che la morale e la religione ci raccomandano entrambe e far considerare le passioni bestiali come nemici che si devono vincere e non come amici che si possono incoraggiare. Un'altra conseguenza del falso concetto dell'amore moderno e delle cause che lo fanno nascere nella società attuale è che la nascita dei bambini ha perduto il suo significato primitivo e che il matrimonio perde progressivamente il suo carattere familiare. L'applicazione pratica di queste dottrine nuoce non solamente alla salute ed al vigore fisico della donna, ma ciò che è peggio, alla sua salute ed alla sua forza morale. Questo stato di cose è dunque assolutamente condannabile. Ma allora mi sento dire, cosa diventerebbe la razza umana? Se voi ammettete che il celibato è preferibile e più nobile del matrimonio, che l'uomo deve essere casto, evidentemente la razza umana non tarderebbe a scomparire. Se dunque la conclusione logica di questo ragionamento è l'estinzione della razza umana, ciò significa che tutto il vostro ragionamento è falso. Risponderò che l'argomento non è mio e che io non l'ho inventato. È il Cristo medesimo, or sono 19 secoli, che ha dichiarato il celibato essere preferibile al matrimonio. Questa tesi è così chiaramente esposta e spiegata nell'Evangelo che non si potrebbe far meglio. Poscia è stata sviluppata nel Catechismo e professata dal Pergamo. Ecco ciò che dice l'Evangelo. Colui che è di già maritato al momento in cui scopre la verità deve rassegnarsi a vivere con quella che è stata la sua compagna fino a questo giorno. Vale a dire che egli non deve cambiare di donna, ma egli deve vivere più castamente che per l'avanti. San Matteo 19:8-12. Che colui che è solo resti celibatario e continui a vivere castamente. Matteo 19:10-12. Che l'uno e l'altro, nelle loro ardenti aspirazioni verso una castità perfetta, si rendono colpevoli di un peccato se essi riguardano una donna come un strumento di piacere. Matteo 28:29. Tali sono le verità che Cristo ha proclamate e l'istoria della razza umana testimonia in loro favore. La coscienza e la ragione di ognuno le confermano egualmente. La storia ci mostra l'umanità che cammina incessantemente ed invincibilmente spinta innanzi, dall'albore dei tempi fino all'epoca attuale. In questo senso, passa dalla poligamia e dalla poliandria alla monogamia, dalla monogamia caratterizzata dall'incontinenza alla continenza del matrimonio. La nostra coscienza conferma questa verità, facendoci apprezzare la castità come un'altissima virtù, presso noi come presso gli altri. L'ideale cristiano non è il matrimonio, ma l'amore di Dio, del prossimo. Per il vero cristiano, per conseguenza, non solo le relazioni sessuali nel matrimonio non costituiscono uno stato lecito, felice e regolare, come la società e la Chiesa sostengono, ma al contrario, costituiscono sempre una caduta, una debolezza, un peccato. Non può esistere matrimonio cristiano. Cristo non si è ammogliato. Egli non ha stabilito il matrimonio. I suoi discepoli non si sono ammogliati. Ma se il matrimonio cristiano non esiste, esiste tuttavia quella cosa che si può chiamare un punto di vista cristiano del matrimonio. Questo punto di vista si potrebbe formularlo così: un cristiano, e con questa parola non intendo quelli che si dicono cristiani unicamente perché sono stati battezzati e si comunicano una volta all'anno, ma quelli la cui vita si modella e si regola sugli insegnamenti di Cristo. Un cristiano, dico, non può considerare i rapporti sensuali che come una deroga alla dottrina di Cristo, un vero peccato. Matteo 5, 28 lo dice chiaramente, e la cerimonia chiamata matrimonio cristiano non porta nessun pregiudizio a queste dichiarazioni. In conseguenza, un cristiano non desidererà mai il matrimonio, ma lo eviterà sempre. Se egli non si trova penetrato dal lume di questa verità, che dopo essersi già maritato o liberamente unito a una donna, egli deve restare con la sua donna e la donna col suo sposo, se essa è cristiana, e devono l'uno e l'altra tendere tutti i loro sforzi verso la castità, sostituendo alle relazioni carnali dei rapporti puramente fraterni. Tale è il punto di vista veramente cristiano del matrimonio.